Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
Un saluto da Zenone Sovilla al microfono di Radio Cooperativa per l'appuntamento settimanale con la rubrica che si occupa delle questioni riguardanti la zona della montagna, la provincia di Belluno e dintorni in particolare, riferendo di eventi che si sono svolti o anche proponendo degli approfondimenti su alcune tematiche. Questa settimana apriamo ricordando che domenica, quindi fra pochi giorni, ci sarà il famoso turno elettorale di secondo livello per la nascita del nuovo ente che sostituirà la provincia elettiva. Si tratterà quindi di una chiamata alle urne che sarà limitata esclusivamente ai consiglieri comunali della provincia di Belluno, in questo caso, così come è avvenuto e sta avvenendo in Italia e nelle altre province, anche per la elezione sempre di secondo livello delle città metropolitane. Nel caso della provincia di Belluno c'è molta attesa, specialmente in previsione della riforma che riguarderà il trasferimento di una serie di competenze in diverse materie di primo piano, dall'attività economica al turismo, dall'agricoltura alle risorse idriche, all'energia, alle politiche transfrontaliere e per le minoranze etniche, di competenze, dicevo, da trasferire alla provincia di Belluno da parte della regione, come previsto dallo statuto e ribadito dalla legge quadro approvata l'estate scorsa, che dà 6 mesi di tempo alla regione in sostanza per dar corso ai provvedimenti attuativi di questo trasferimento di competenze, sulle cui modalità peraltro è ancora un po' tutto da capire, da definire, anche per vedere quali saranno le aree, diciamo, dove effettivamente la provincia di Belluno potrà decidere in autonomia e quali invece nelle quali ci sarà un'area di convivenza con la regione e quali invece in cui la regione intende tenersi il controllo. E credo che questo probabilmente sarà il terreno sul quale molto si giocherà del confronto politico dei prossimi mesi. Per quanto riguarda questa tornata elettorale che vede rinascere la provincia dopo 3 anni di commissariamento governativo, 3 anni in cui ai bellunesi, come è accaduto in altre province italiane, è stato negato il diritto di voto, cioè di rinnovare l'ente con dei provvedimenti governativi peraltro poi dichiarati illegittimi, cioè anticostituzionali dalla Consulta. Da prima c'è stata la riforma varata dal governo Monti in questo senso, poi quella del governo Letta, sempre sospendendo l'esercizio del diritto di voto, e infine il governo Renzi, diciamo, ha reso attuativo il provvedimento nato sotto il governo Letta e gestito in particolare dal ministro, allora ministro degli affari regionali, Graziano Del Rio, oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha appunto dato corso a questa riforma che svuota di senso politico e di rappresentanza democratica le province, e le rende enti funzionali sostanzialmente al servizio dei comuni, i quali comuni entrano, diciamo, direttamente in queste macchine, nella cabina di regia, senza passare dalle urne, e mettono lì i loro uomini o donne. Donne nel caso della provincia di Belluno, perché l'accordo fra, diciamo, centrosinistra, che governa la gran parte delle località principali, dei comuni principali della provincia di Belluno, e il centrodestra, ha portato all'indicazione, e probabilmente porterà a occupare il ruolo di presidente della provincia, il sindaco di Auronzo, Daniela Larese Filon, esponente del centro-sinistra, nell'ambito di un accordo appunto nel quale si è cercato di equilibrare, hanno spiegato soprattutto la segreteria provinciale del PD e quella regionale, che sono in questo in piena sintonia, di dare equilibrio sia alla rappresentanza territoriale, cioè alle varie valli di cui è composta la provincia di Belluno, che in quanto montana è fatta appunto di aree fra loro, diciamo, poco comunicanti, e quindi di dare espressione sia alla rappresentanza degli eletti in queste varie aree, specialmente se sindaci, che vengono quindi portati anche ad avere un ruolo in provincia, e anche appunto di cercare un equilibrio fra gli schieramenti politici, cosa che non è piaciuta a molti a Belluno, così come altrove, e quindi a Belluno è nata una lista anche alternativa, un'iniziativa civica che ruota attorno al movimento autonomistico Bard, ma che ha coinvolto anche molti esponenti istituzionali, eletti, anche sindaci, specialmente del Partito Democratico, il quale PD si è così sostanzialmente spaccato su questa vicenda, cosa che peraltro è accaduto anche altrove. Le polemiche su queste modalità di spartizione, secondo alcuni, tra PD e Forza Italia dei posti nelle nuove province e soprattutto nelle più potenti città metropolitane, le polemiche, dicevo, si sono rincorse un po' in tutta Italia. A Milano, per esempio, è nata una lista alternativa che ha rotto un po' appunto le uova nel paniere a chi aveva pensato al listone unico. La stessa cosa è accaduta un po' a Belluno, dove sono stati coinvolti anche esponenti, dicevo, dello stesso Partito Democratico, e da ultimo aveva registrata proprio ieri una lettera aperta che il vice segretario del Partito Democratico Omar Tonin ha scritto alla giovane segretaria del PD bellunese Erika Dalfarra, eletta poco meno di un anno fa. Scrive Tonin nella lettera: «Ho appreso dal Corriere delle Alpi che mi avete defenestrato dalla segreteria. Prendo atto che questa decisione è stata assunta perché non ho firmato la lista che avete fatto voi, che contiene metà componenti di Forza Italia. Questa è la dimostrazione palese che voi avevate fatto l'accordo di spartizione delle poltrone con Forza Italia, contrariamente a quello che tu andavi predicando in giro per la provincia», scrive Tonin rivolgendosi alla segretaria del PD Erika Dalfarra. «Io», prosegue la lettera del vice segretario, ormai ex, «non me la sono sentita, in coscienza, di firmarla e ho scelto di firmare invece la lista presentata liberamente da un movimento civico, il Bard, che vuole solo lavorare per risolvere i problemi che ci sono in provincia e che, reo di non essere inquadrato, è stato escluso. Devo dirti, segretaria, che io, giovane, speravo che tu e gli altri giovani vi ribellaste a certe liturgie e mi dispiace per voi che siete perfettamente inseriti nel solco della intolleranza verso chi crede nel vero cambiamento». Così Omar Tonin, vice segretario defenestrato del Partito Democratico bellunese, scrive alla segretaria Erika Dalfarra, creando così un nuovo capitolo di questa saga della spaccatura all'interno del Partito Democratico attorno alla questione della provincia, in particolare in questo caso delle elezioni provinciali, con questo accordo con il centrodestra che a molti non è andato giù. Ci sono state altre tensioni, ci sono altre situazioni con figure all'interno del PD che hanno lasciato il partito, e comunque il tema resta molto caldo, potrebbe diventare rovente se l'esito delle elezioni di domenica non fosse quello atteso da chi appunto ha lavorato a questa intesa, a questo listone che contiene esponenti trasversali agli schieramenti politici. Vedremo dunque come andrà a finire e ve ne riferiremo martedì prossimo qui a Voci dalle Dolomiti. E ora i microfoni di Radio Cooperativa e di Voci dalle Dolomiti si spostano per l'appunto tra le vette feltrine, quindi proprio sulle Dolomiti, dove abbiamo registrato un breve dibattito che contiene un intervento, una piccola relazione da parte di un nostro amico, che è stata fatta nel corso di una passeggiata della memoria, una passeggiata partigiana che si è svolta 10 giorni fa verso il rifugio dal Piazza, verso la Busa delle Vette. Siamo sopra Pedavena, nei pressi quindi della zona di Feltre, e in un'area che durante il periodo 1943, dopo l'8 settembre fino alla fine della guerra, ma soprattutto nella prima fase fino all'autunno del 44, era la base operativa principale della brigata partigiana Garibaldi Gramsci di Feltre, per l'appunto, che era molto numerosa, contava probabilmente su oltre un migliaio di partigiani, e che proprio in questa zona delle vette feltrine aveva il suo comando e la sua base operativa, dalla quale poi partivano le varie missioni per andare a svolgere, fra l'altro, interventi di sabotaggio anche importanti ai danni dell'occupante nazista in questa zona che all'interno del triangolo Belluno, Trento e Bolzano era sostanzialmente stata annessa alla Germania, non faceva parte della Repubblica Sociale Italiana, bensì di un'area amministrativa fondata dopo l'8 settembre 1943 da Hitler, affidata alla gestione, al controllo dei tirolesi e dei nazisti tirolesi, dei leader nazisti del Tirolo, e che appunto aveva quindi una sua particolare realtà amministrativa e di controllo da parte delle truppe naziste in termini di occupazione, delle quali poi facevano parte anche delle milizie reclutate soprattutto in Sud Tirolo e in Trentino. E quindi abbiamo rievocato un po' questa storia della resistenza, questa pagina, in questa passeggiata, che poi però ha aperto un altro capitolo, cioè un'analisi, un tentativo di analisi, di discussione sullo stato della democrazia nelle nostre società occidentali, sul rapporto fra gli stati, le istituzioni e il mercato, il mondo economico, i rapporti di forza, e quindi in fondo quale sia il potere che hanno oggi gli stati, i governi, i parlamenti, e quale sia quello dei cittadini. Ha introdotto il dibattito Alberto Castelli, ricercatore di storia delle dottrine politiche all'Università di Ferrara, e il dibattito è stato registrato. Di questa registrazione devo ringraziare Roberto Solari, che era uno dei partecipanti alla nostra camminata, e sentirete anche la sua voce fra le altre, dopo quella appunto di Alberto Castelli, che terrà l'introduzione e interloquirà poi con i partecipanti, dei quali sentirete la voce di alcuni, in particolare sentirete Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni di Belluno, Lorenzo Guadagnucci, giornalista toscano, Camilla Lattanzi, e la voce di chi vi sta parlando. Ecco dunque la registrazione avvenuta domenica 28 settembre alla Busa delle Vette, nei pressi del rifugio dal Piazza, sulle vette feltrine, sopra Pedavena, e sentirete innanzitutto Alberto Castelli con la sua talk dedicata appunto alla democrazia, all'evoluzione e alla deformazione della democrazia e della rappresentanza istituzionale, e poi sentirete appunto il dibattito con gli altri interventi.
La democrazia, no? Secondo il modello classico, dovrebbe essere un sistema di potere dove il potere, cioè, va dal basso verso l'alto, sta nel popolo, ascende alle istituzioni, al governo, al presidente, al re. La democrazia è un modello con il potere ascendente. Naturalmente il fatto che sia ascendente il potere serve a legittimare il potere, no? Se il potere l'ha voluto il popolo, se quella roba lì l'ha voluto il popolo, ragazzi, dobbiamo seguire. Nella realtà le cose stanno in maniera molto diversa, nel senso che questo modello di uno Stato o un corpo politico con un potere ascendente non è mai esistito, non c'è. La descrizione migliore delle nostre democrazie è stata fatta da un signore negli anni 50 che si chiamava Schumpeter, era un austriaco che poi è emigrato in America. Ecco, Schumpeter ha abbandonato completamente l'idea che le democrazie siano qualcosa con un potere ascendente. Dice invece che le democrazie sono dei sistemi politici dove le decisioni vengono prese dalle élite dei partiti, no? Cioè non è il popolo il depositario del potere, ma sono le élite dei partiti, oggi Renzi, Berlusconi, Verdini, qualche altro, ecco, che in qualche modo sono in grado di produrre le decisioni. Voi direte, sì, però siamo noi che votiamo, no? È vero, noi votiamo, però loro riescono a rastrellare il consenso attraverso slogan e una serie di seduzioni che non hanno nulla a che fare con la ragione, cioè non sono discorsi razionali che ci convincono, ma sono slogan, sono input seduttivi, noi veniamo sedotti, no? dai loro discorsi e dalle loro immagini, pensate a tutte le campagne elettorali berlusconiane, no? Ripeto, gli anni 50, dove di fronte alla situazione americana ha detto queste cose negli anni 50, quindi niente di nuovo. Insomma, ci sono queste elite che competono tra di loro per rastrellare i voti, cioè si comportano come degli imprenditori, soltanto che invece che cercare di massimizzare i soldi, il guadagno, come fanno gli imprenditori, massimizzano voti in funzione del potere. Questo distrugge completamente l'idea che le democrazie siano qualche cosa, come dicevo prima, col potere ascendente che dal popolo va in alto. No? Il nostro ruolo dei cittadini è semplicemente quello di decidere, di scegliere tra un'elite e l'altra. No, il nostro ruolo dei cittadini è ridotto a quello di scegliere un'elite o l'altra, no? Semplicemente. Non abbiamo nessun altro ruolo. Ecco, questo è un modello che è stato fatto negli anni 50, dicevo. Ed è tutto sommato è stato valido fino a qualche anno fa, probabilmente. Poi cosa è successo? Subentrata la globalizzazione, adesso non sto a raccontarvi tutte le cose che racconto gli studenti sulla globalizzazione perché voi la sapete, insomma, no? Cosa è successo? È successo che gli stati sono stati via via defraudati della loro sovranità. Cioè le decisioni non vengono prese a Roma o a Berlino, ma vengono prese in altre sedi, al Fondo Monetario Internazionale, a Bruxelles, nella Silicon Valley, no? Google e la Apple e non so cos'altro. Cioè tutti questi attori supernazionali sono riusciti a spossessare gli stati della loro sovranità, non di tutta, ma di una grossa fetta comunque, no? Per cui gli stati non hanno più potere, sono come una macchina che non morde più la terra, no? Pensate poi che ci sono stati anche, la globalizzazione ha portato anche una forte deregolamentazione dei mercati, per cui il fatto che gli operai in Cina lavorino per uno stipendio da fame ha una ripercussione immediata su di noi. Perché? Perché non c'è un'autorità che è capace di dire a tutti quanti dovete far lavorare gli operai per un certo stipendio, che sia minimo, no? Quindi per tutti questi motivi gli stati hanno perso terreno, hanno perso forza, no? Vado velocissimo. Questo cosa è successo? Questo cosa ha comportato? Ha comportato una serie di conseguenze nel nostro modo di vivere. Intanto la produzione è stata delocalizzata, per cui noi non lavoriamo più, pochissimo, no? La produzione, insomma. E poi delle crisi di socializzazione, per esempio disoccupazione cronica. Si chiama, cioè la jobless recovery, si chiama, no? Recupero dell'economia però senza lavoro, cioè l'economia va bene, migliora, ma non crea posti di lavoro. Per esempio la flessibilità, per cui oggi sappiamo dove siamo, domani non sappiamo, no? E per esempio anche il multiculturalismo, che a qualcuno, a me per esempio, fa piacere in generale, però crea una serie di grossi problemi, per esempio il fatto che le generazioni dei miei figli non avranno più come idea la Costituzione italiana, come fondamento dello stare insieme, la resistenza e queste cose, perché metà vengono dalla Sri Lanka e metà vengono dal Pakistan, no? Quindi questo crea grossi problemi di collanti sociali. Ecco, tutte queste situazioni, tutte queste ripercussioni che la globalizzazione ha avuto sulla nostra vita ha creato una serie di domande allo Stato, domande di sicurezza, domande di sicurezza, di garanzie, no? Non ho il lavoro, aiutami, sono flessibile, aiutami, no? Queste cose. Ma lo Stato è ancora meno potente, no? È ancora meno in grado di soddisfare queste esigenze crescenti, perché, come dicevo prima, ha meno potere. cioè da una parte è diminuito il potere, dall'altra parte è aumentato, sono aumentate le richieste dei cittadini, no? Questo crea una situazione di sovraccarico, dicono i politologi. E le decisioni e il potere sulle nostre vite ce l'hanno in mano soggetti che non sono responsabili verso di noi, a cui non interessa niente dei cittadini, che non sono sensibili se noi non devono essere rieletti da noi, no? I vertici di Google non ne frega niente se anche l'Italia sprofondasse domani tutto intero, no? Perlomeno, un pochino, tutto sommato. Allora, le decisioni vengono prese altrove, lo Stato non ha potere e dal basso i cittadini chiedono più cose. È una situazione esplosiva, una situazione molto complicata. In questo contesto, questo è un punto che vorrei proporre, insomma, tutta questa situazione fa sì che quello che diceva Schumpeter, cioè che le democrazie funzionano sulla base delle élite in competizione tra di loro, non è più neanche vera, non è più vera neanche quella roba lì. Perché? Perché queste élite di fatto hanno in mano una macchina che non funziona, una macchina sovraccarica che non sa mordere il terreno e non sono più loro quelli che decidono. Quindi quando noi ci lamentiamo perché Berlusconi, Renzi o chi volete voi, Monti, fanno le cose che fanno, cioè dobbiamo pensare che sono anche impotenti, cioè non potrebbero nemmeno se lo volessero fare in qualche misura. No? Risolvere la situazione, sono persone proprio impotenti. Quindi questa situazione a sua volta ha delle ripercussioni sulla democrazia, sul modo in particolare in cui vengono reclutate le élite. Le élite vengono reclutate non in base alla volontà dei cittadini, è una cosa evanescente e mai esistita probabilmente, ma vengono reclutati tra le persone più coerenti con i grandi interessi internazionali, Monti, no? Berlusconi non c'era modo di buttarlo giù fin quando non ha rotto le palle alla finanza internazionale e allora l'hanno fatto fuori, no? Cioè i leader politici vengono reclutati in funzione della coerenza del loro pensiero, della loro azione, dei loro interessi con queste élite internazionali che non hanno niente a che fare con gli stati. In questa situazione succede che, finisco, i cittadini, noi, ci troviamo con una classe politica che non fa i nostri interessi, che non è neanche in grado di fare i nostri interessi e che neanche lo vuole fare. No? E questa cosa apre un terreno gigantesco per i populismi, per cui quando arriva il genio, il mago, che promette la luna, la gente disperata perché vede le cose andare male, sempre peggio, insomma, non c'è neanche bisogno che lo spiego, no? Sempre peggio, cosa fa? Crede a questi qua. Allora si formano, nascono una serie di leader che fanno promesse roboanti che non sono minimamente in grado di mantenere. E qua tutti veramente, insomma, no? Berlusconi, Grillo, Renzi, cioè non c'è differenza, no? Tra questi qua. E allora sono come due sistemi che funzionano separatamente. Da una parte c'è la politica che funziona in base a delle regole che non appartengono allo Stato nazionale e dall'altra parte c'è diciamo così, la rappresentanza che non è più rappresentanza di interessi o di persone o di valori o di qualche cosa, ma è semplicemente rappresentanza di stati d'animo momentanei, no? Ecco, di il populismo più basso, che c'è sempre stato, ma ora è ancora molto più si fa molto più sentire. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. La soluzione qual è? Io non lo so. La soluzione è, probabilmente bisognerebbe un buon passo avanti sarebbe fare un'Europa federale, no? Un'Europa politica. Perché allora, per esempio, gli Stati Uniti sono più capaci di gestire queste dinamiche sovranazionali che non l'Italia, la Germania, la Francia da sola. E poi ci vorrebbe forse, non so, educazione alla razionalità, educazione ad apprezzare i discorsi razionali, non a questa è una battaglia persa, insomma. Ecco, non volevo, queste cose che vi ho detto non sono assolutamente esaustive del tema, no? Però volevo lanciarvi due o tre suggestioni in maniera che poi ci si possa riflettere, si possa parlare, si possa discutere. Grazie.
Grazie.
Io andrei a mangiare.
Ma secondo te non c'è spazio per la politica di uno solo Stato? Per esempio, pensiamo che l'Italia fosse una classe politica illuminata, praticamente. Non ci sarebbe spazio, deve essere all'interno dell'Europa.
Ci sono queste dinamiche, qua tra l'altro ci sono anche persone che lo sanno spiegare meglio di me, ci sono dinamiche che sono molto più grandi degli stati nazionali, no? Appunto la politica del lavoro cinese ha un effetto immediato su tutto il nostro modo di vivere, il fatto che gli indiani oggi consumino e quindi le risorse vengono ripartite ha un effetto enorme su tutto. La finanza internazionale può prendere l'Italia, rivoltarla, come ce l'ha fatto anni fa, l'estate del 2011 c'è stata una roba terribile, no? Quindi non saremo una barchetta in mezzo a un mare in tempesta. Io penso che dovrebbe essere almeno un'Europa unita, un'Europa unita e democratica, almeno come diceva Schumpeter, non dico come dicevano classici, ma almeno la computer.
Ma c'è anche il problemino della NATO comunque, perché con questa storia della NATO, dell'aumento delle spese militari, ci siamo subito adeguati,
questo è un esempio
calato
ottimo.
Le braghe,
e questo è un esempio ottimo,
grande.
Infatti. Cioè la NATO dice dovete spendere di più, pronti, tira
quel portafoglio. Siamo in crisi, siamo, e aumentiamo le spese.
Questo è un esempio ottimo.
Che è una roba oscena. E anche poco conosciuta, tra l'altro, perché lo sento in giro, non la sa quasi nessuno sta storia.
La cosa che mi impressiona di più, insomma, che su cui io, ecco, questa perdita di forza dello Stato e nello stesso tempo perdita di forza anche del sistema della rappresentanza, per cui non sono più rappresentati gli interessi, ma sono rappresentati degli slogan. Non è oggi, non è una cosa di oggi, ma oggi è più viva che mai. Cioè il 45% ha un uomo come Renzi. Ma voi pensate che ci possa essere un interesse o qualcosa di concreto in Italia che accomuni il 45% dei cittadini e fa votare questo qua? È pensabile una cosa del genere?
Che poi non è il 45%.
quello che è stato.
È il 15%.
Ma sì, ma sai, lui non importa, no? Insomma, posso parlare anche del quello che è il 20% di Grillo, ma la fa lo stesso, non è questo.
Cosa pensi di quello che dice Paolo Parler? Ha detto qualcosa anche sul TTP, no? CETA, che quella è una bella roba, questo trattato capestro che non si sa che punto sia.
Cos'è il TTP?
È un accordo di commercio, diciamo, di deregolamentazione commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, nel quale si sta cercando di imporre degli abbassamenti su tutta una serie di
standard,
sicurezza, ambientali, rapporti di lavoro,
via.
Tra le altre cose.
Anche questo è un ottimo esempio, no? Gli stati, vedete, i vertici degli stati accettano una cosa del genere che probabilmente su di noi avrà un grosso.
È il contrario, no? Di quello che, per cui dovrebbero lavorare, no? Cioè alzare le condizioni nei paesi che propongono gli standard, invece si fa il contrario.
Renzi si sente responsabile non nei confronti dei cittadini, ma nei confronti della finanza internazionale. Questa è
andata per avere ordini da usare.
Sì, ma però non soltanto lui, perché anche Monti, vi ricordate Monti quando si è insediato e ha detto ci sarà da correre dove? Da correre per fare quelli che diceva di quelli là, insomma, no? Cioè, però non c'è da stracciarsi le vene, cioè, ecco, l'atteggiamento sbagliato, secondo me è quello di dire, ah, cazzo, bastardi, no? Cioè non è che se togliamo quelli lì e mettiamo gli altri va meglio, no, non è un problema di chi c'è lì, e soprattutto non bisogna commettere l'errore di eleggere quello che fa la promessa più roboante. Questa è una scemenza, personalmente.
Diciamo che secondo me, cioè, l'analisi è condivisa e condivisibile. Il problema all'ordine del giorno probabilmente è un po' più avanti, cioè il che fare, perché poi cioè, quel tipo di analisi, quel tipo di problema tu lo ritrovi anche nella gestione dei territori, cioè oltre all'analisi macro,
sì.
Nel nostro paese adesso lo viviamo anche nella gestione dei piccoli territori, nel senso che poi viviamo in un paese in cui gli spazi di decisione, gli spazi di partecipazione hanno una distanza di sicurezza molto chiara. Noi siamo bellunesi, perciò viviamo la trasformazione della provincia anche in questo senso, che è diventata un ente di secondo grado, perciò in cui è sparita la partecipazione dei cittadini, ma la gestione dei territori è comunque in mano a enti consortili di solito di varia natura, che comunque delegittimano la parte anche di rappresentanza, e condivido con te l'analisi, essere assolutamente in lutto da quello che sono poi da quella che poi è la partecipazione e il controllo. Cioè il problema adesso è che fare, ma è oggi il problema, nel senso che poi quando sento questo tipo di analisi il mio problema è: benissimo,
che faccio?
Bene, figata, siamo tutti d'accordo, è un disastro, però domani bisogna mettere mano su questa situazione. Cioè il problema per chi fa percorsi politici in questo momento qua è indagare quel tipo di rapporto, cioè tra le comunità e il lato decisionale, e almeno per quanto riguarda noi questo tipo di indagine è meglio farlo partendo dalle stesse comunità che si attraversano, perché questa grande opinione di questa nebulosa di governo, di questo nemico che non ha volto, non ha sede, per cui pensare a quello che si è fatto negli anni 90, i controvertici, è ridicolo adesso correre dietro a quel tipo di prospettiva, però si impone un tipo di problema che va affrontato immediatamente, cioè su quello che probabilmente ci deve essere un confronto immediato, perché cioè, il problema non è oggi, è ieri. E è su questo tipo di domanda che secondo me si giocano molto di quello che diventerà un paese, ma anche veramente i piccoli territori di questi anni. Cioè, qual è la prospettiva dell'Italia, qual è la prospettiva dei territori dentro questo tipo di analisi? Lì che ci troviamo di fronte a un grosso problema, ma è lì che ci troviamo anche la responsabilità di agire, perché io sulle analisi sono d'accordo, ma sono condivise, sono molto condivise. Ora è il momento un po' di passare alla fase 2. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. Ask not what your country can do for you. I've been addicted to this world since I had my first taste. Through the highs and lows of life, I've tried to keep face, but time has taught me well. Through these lessons I've earned, the matches of others can leave a child burnt. So I keep my mind sharp, learn the secrets of the brain. There's good and evil in everyone, so we must remain students of life, of a heart's own advice. Trust your instincts and don't think about it twice. It's too much to lose, too much to take in. Accept reality and let this journey begin. Now follow me down this path of self-discovery. Open up to the universe, soon you will see that we are all connected. Despite our differences, we perceive what we want and not really what is. So we gotta dig deep to find our humility, cause justice and compassion are the virtues of democracy. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Add fuel to the fire, ignite your desire.
desires. Let the flames roar and burn down the empires. Reigniting passions of the people in it cause a struggle of being. Eyes closed, not seeing what they don't want to confront. Kids getting high, getting drunk. Lovers cheating, fathers beating, loot, pillage, and daughters. No accountability if there's no precedent. We need strong leaders everywhere to represent and fight for the truth, fairness, and basic needs. Fight for the right to party and to be free. It's just a word in the air, but the significance of this cannot compare to the lives lost. The time spent pondering of how to formulate this beautiful dream we take for granted and call it democracy. We need participation to retain society, and anyone who expects to be ignorant and free expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Are you prepared to re-manifest destiny and to love life as much as Socrates? It's your choice, your power, your voice. Exercise your rights to keep making noise and speak up before the circumstances swell. Use a pen beside the sword when it's time to rebel against e-fascism and Orwellian force. Because technology is 20 years ahead of 84. If you pursue no semantics and misleading names, the prices are high in the so-called free trade. Absolute power corrupts aristocracy. Educate yourself to prevent this hypocrisy. Always stand tall and never stop questioning. For those who do wrong, we'll see the day of reckoning. We still got a chance to make a difference in advance. So build up the nerve to go and grab that last dance. Anyone who expects to be ignorant and free expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free.
Gli Imperial Blend con Democracy, e appunto Dove va la democrazia era il titolo dell'incontro, della passeggiata partigiana con talk e dibattito che si è svolta fra amici una decina di giorni fa, il 28 settembre, sulle vette Feltrine, nella zona del rifugio dal Piazza, la Busa delle Vette, area appunto in cui erano presenti e operanti partigiani della Brigata Gramsci di Feltre. E con l'occasione appunto abbiamo fatto una piccola discussione sulla situazione, sulle condizioni della rappresentanza nelle istituzioni e anche sulla forza che le istituzioni stesse hanno oggi nello scenario globale e in questa situazione generale in cui domina il mercato e quindi l'economia con diciamo una precisa ideologia, un certo tipo di impostazione economica. Ne abbiamo parlato con l'amico Alberto Castelli, milanese, che è ricercatore di storia delle dottrine politiche all'Università di Ferrara, e con altri amici, alcuni di quali li avrete sentiti in voce o li sentirete fra poco nella seconda parte di questa registrazione, della quale dobbiamo ringraziare Roberto Solari, che appunto ha registrato questo dibattito. Dove va la democrazia? Ed ecco quindi il dibattito che prosegue qui a Radio Cooperativa. Questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva da Belluno, dalle Dolomiti appunto, dove è stata registrata gran parte di questa trasmissione di questa settimana. E per contattare questa rubrica di Radio Cooperativa potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. Per quanto riguarda Radio Cooperativa, come sapete è un emittente non profit, chi ci lavora nelle varie forme fa del volontariato, e ciò però non basta ovviamente per mandare avanti la radio, servono anche contributi economici e anche gli ascoltatori, o soprattutto gli ascoltatori, possono dare una mano a chi ne ha le possibilità e quindi può utilizzare un conto corrente che è il numero 120 823 01 120 823 01 che è il conto corrente di Radio Cooperativa intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. 120 823 01 il conto corrente per dare una mano a Radio Cooperativa. E noi ora torniamo sulle vette Feltrine e ascoltiamo la seconda parte di questo incontro, passeggiata. Siamo a quota 2000 metri sul livello del mare, passeggiata che è cominciata dal passo di Croce Daune sopra Pedavena, vicino al paese omonimo, il paese di Aune, che fu uno dei numerosi paesi incendiati per rappresaglia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e nel periodo della Resistenza. E il paese si vede proprio durante il tragitto, il cammino per salire dai 1000 metri circa del passo Croce Daune ai 2000 metri circa della Busa delle Vette, dove si è svolto questo incontro il 28 settembre, ed ecco quindi la seconda parte della registrazione.
Io penso, sì, allora, sono d'accordo con te, in questo senso. A me viene un po' difficile, io non sono un militante, penso che quasi tutti voi o quasi tutti voi lo siate, insomma, io invece non sono un militante, non ci riesco. Per cui a me viene invece da pensare in maniera, di vedere la cosa in maniera diversa. Comunque, sul piano politico, su quello che c'è da fare, ovviamente la lotta va fatta casa per casa, insomma, no? Ecco, il vincolo del 3% che distrugge questo pezzo di Stato sociale, ecco, bisogna difendere quel pezzo di Stato sociale lì, non lo so. Ecco, questo è una cosa che dovete fare, che sapete voi meglio di me, io non me ne intendo. Però penso anche che l'errore dei militanti a volte è quello di vedere soltanto l'albero, no, di vedere soltanto il pezzo di stato sociale che viene distrutto davanti a loro, invece c'è da vedere la foresta, insomma, no? Perché allora poi si capisce anche meglio l'albero, no? Allora io penso che siamo di fronte davvero a una crisi di civiltà, ma profonda, scusate, una crisi di civiltà un po' profonda, da cui si viene fuori o con una inventiva politico-istituzionale di ampia portata, cioè la fondazione di qualcosa di nuovo, io penso l'Europa, ma non lo so, insomma, ecco, che modifichi in maniera sensibile le cose. E da questa crisi di civiltà, delle crisi di civiltà si viene fuori con l'educazione, no? Facendo sì che la gente sia allenata e sensibile a discorsi razionali e non alle...
Ma secondo te seriamente, cioè, basta la razionalità a cambiare le cose? Cioè, tu pensi seriamente che la dinamica europea possa in qualche modo favorire il percorso di cui parli? Perché secondo me la parte contraddittoria di questo discorso è proprio questa, cioè l'Europa è fatta della stessa pasta che c'era scritto prima, cioè non è che la rappresentanza in Svezia piuttosto che a Bruxelles risponda a dinamiche diverse da quelle che c'è descritto prima. Non riesco a capire come possa l'autoriforma di quel tipo di dinamica riuscire a cambiare se stessa, e non riesco a capire dove possa essere la spinta razionale di quei soggetti, posto il fatto che al di là di ogni visione del mondo, voglio dire, perseguono interessi che sono chiari e sono quelli che hai descritto perfettamente come prima. Come fanno quegli stessi soggetti a autoriformare se stessi, a mettersi criticamente in discussione?
Allora, io penso intanto l'Europa non sarebbe più una barchetta nel mare in tempesta, ma sarebbe una discreta barcone, per cui avrebbe meno ripercussioni. E poi proprio per l'aumentato potere di un governo federale probabilmente ci sarebbe meno spazio per i populismi alla Berlusconi, alla Renzi, alla Renzi.
Sì, però voglio dire, anche i tecnicismi spaventano, nel senso che poi sul mercato del lavoro e sulla gestione delle frontiere e delle migrazioni, quelli che sono le parole comuni in Europa non parlano la stessa lingua.
Forse stiamo chiamando Europa due cose molto diverse. Magari pensa l'Europa oggi con questo sistema di, diciamo che l'Europa è sinonimo di troica in questo momento e quindi fa parte di quel sistema di poteri senza volto di fatto.
Ma che sistema di governo?
Però forse lui intende dire che la dimensione politica di cambiamento deve essere su scala europea, io lo interpreto così. Cioè la chiama Europa, ma è qualcosa di molto diverso da quello che è oggi il sistema istituzionale europeo. L'Europa democratica vorrebbe dire, non so, elezioni di tutto il popolo, di tutta la popolazione europea per gli stessi 3 o 4 partiti, non una sommatoria di elezioni nazionali, ad esempio. Sarebbe un federalismo europeo, cioè sottrazione di sovranità agli stati e delega a un'entità superiore che sarebbe quindi un attore in questo scenario di globalizzazione. Però rimane il dubbio di come si possa raggiungere questo obiettivo, non in chiave di autoriforma, una rifondazione.
Perché voglio dire, noi avessimo anche un'Europa federale, quattro partiti, il Partito Socialismo Europeo, i liberali, la sinistra greca da una parte, ma voglio dire, maggioranza politica. Cioè, risponderebbe lo stesso a dinamiche di quel tipo, magari non al populismo a cui siamo abituati culturalmente in Italia e che si sta portando, sta avendo grosso spazio in Europa, però cioè, stanze di bottoni per dire stampatello difficilmente cambierebbero semplicemente con una struttura federalista dell'Europa con questo sistema di rappresentanza.
Allora, fare l'Europa un'Europa federale non significherebbe cambiare il significato della parola democrazia, ma sarebbe sempre quella cosa storta.
Il fatto che mi sembrerebbe un avanzamento,
sarebbe sempre quella roba storta che abbiamo, insomma, no? Quella cosa descritta da Schumpeter, non quella cosa. Ecco, però avremmo uno Stato, un Stato sovranazionale, capace di incidere, capace di stare a galla in questo mare. E quindi capace di fare cose, di mordere il terreno, insomma, no? Più di quanto possono fare oggi i parlamenti, i governi nazionali. E questo, io ho l'impressione, però appunto, posso tranquillamente sbagliarmi, che porterebbe via acqua al populismo. No? Perché il populismo nasce proprio su, cercavo di spiegarvi prima, non so se sono riuscito a esprimermi come si deve. Il populismo nasce proprio dal fatto che il governo non riesce più a mordere il terreno. Quindi io ho l'impressione che sia questo. Che poi non è una ricetta minimamente esaustiva, ma anche appunto la crisi di civiltà di solito si esce in delle catastrofi.
È là che volevo arrivare brutalmente, nel senso che io sono d'accordo con te sull'analisi. Anche sul tipo di percorso sono sicuro che sarebbe un miglioramento assoluto sulla qualità del discorso politico europeo, però drammaticamente mi sa che il legame tra la rappresentanza e il mondo delle decisioni è difficilmente slegabile semplicemente con l'architettura istituzionale, un po' l'opinione. Sì. Terribile,
ci sarebbe molto da
fare.
È terribile, però
un allontanamento tra le lotte locali e diciamo un potere comunque con il quale potrei avere una dialettica. Prendi la questione della TAV, no? Come potrebbe una questione del genere, che pure accomuna più di un paese europeo, essere più incisiva se ci fosse un'Europa federale? No, me lo chiedo, non lo so, però ho
ancora peggio, ancora il mercato difficile del lavoro. Cioè, il problema è che noi stiamo ragionando in questo periodo è benissimo. Cioè, come si fa la conflittualità sul lavoro nel 2014 con i soggetti del lavoro che ci sono adesso? Cioè, l'indagine è aperta e in Italia abbiamo l'esempio di un sacco di cose che non si fanno, ma non è che per adesso ci sia un esempio di lotte sul lavoro al passo coi tempi, anzi, cioè che Landini, che rispetto assolutamente, tra 10 giorni faccia i lavori sociali come contro sciopero, va benissimo comunicativamente, ma Marchionne non gliene frega un cazzo. Cioè, bisogna rendersi conto di questo, cioè manca effettivamente una pratica, e sul mercato del lavoro secondo me è la sfida più importante, perché le soggettività del lavoro sono mutate e rispetto a questa mutazione qua abbiamo un egoismo sociale costruito sulle formule del lavoro che ci deve portare anche a pensare quali sono le forme nel 2014 di affrontare questa cosa, e rispetto a questa cosa qui ho l'impressione che l'architettura istituzionale non basterebbe, perché non risolverebbe questa questione.
Però forse
no, certo, ma no, la cosa poi sono i contenuti politici, cioè lì poi è un'altra cosa.
Sì, infatti mi
rendo conto. Guardate che allora forse governo federale vuol dire che per esempio nel modello americano, che certe cose funziona bene, funzionava. Dunque, le questioni che riguardano tutta l'Unione sono decise a Washington, nel nostro caso, che ne so, a Bruxelles, no? Dovrebbe essere così. Sono le questioni che riguardano tutta l'Unione, perché poi si potrebbe demandare agli enti periferici, gli stati o le regioni, quello che è, tutte le questioni che riguardano gli enti periferici, molto meglio di quello che si riesce a fare in uno stato nazionale. Quindi anche, non so, una questione come la TAV, certamente, poi dipende da chi c'è lì a comandare, dalla politica e da tante cose, no? Però potrebbe essere gestita in maniera molto più virtuosa di come è gestita adesso. Adesso viene gestita a livello locale, a livello nazionale e a livello europeo, e tutti quanti hanno interessi contrapposti. Non sta a piedi questa roba qua, no? Ecco, chiaramente. Mentre invece un assetto federale permetterebbe di dire: ok, allora io mi occupo di questo, tu ti occupi di queste cose qua, tu ti occupi di queste cose qua. Poi non sarebbe mica il toccasana, chiaramente gli uomini sono imperfetti, sono anche stronzi, come diceva Kant, no? Dal legno storto dell'umanità non viene mai niente fuori di diritto, diceva Kant, era bellissimo. Ecco. Rimarrebbe così, però io credo che tanti problemi si potrebbero gestire molto meglio con l'Europa federale che non con questo guazzabuglio in cui siamo adesso.
E tu il federalismo europeo che intendi comunque è di stati, perché allora, c'è l'altra discussione, cioè sulla fine dello Stato-Nazione, su cui anche, insomma, un'analisi ampia, poi però ci sono anche tutto quel tipo di rivendicazioni che... Prendiamo l'esempio Scozia ultimo, ma qua per parlare di questa terra c'è il discorso avanzato delle macroregioni, cioè anche che tipo di federalismo europeo abbiamo in mente, perché anche lì sono diverse per le autonomie locali, c'è una forte richiesta secondo me che sì, abbiamo dato per spacciate lo Stato di Nazione, ma poi ci sono delle richieste che vengono dalla parte opposta.
Però guarda che la crisi degli Stati Nazioni dipende dal fatto che gli Stati Nazioni sono diventati impotenti.
Sì, dentro questo sistema di governo del mondo.
Allora, sì. Cioè, io ho insegnato 8 anni in Sardegna. Questi dicono, ma l'Italia ci opprime le servitù militari, vengono qua, costruiscono i campi da golf, poi apri il rubinetto, l'acqua del rubinetto non viene più giù niente perché hanno usato l'acqua per irrigare il campo da golf, no? L'hanno fatto i milanesi, ma che cazzo, no? Quindi dicono Sardegna nazione, scritto con la TZ nazione, e tutto il resto è meridione, no? Ok, questi nazionalismi delle piccole patrie sono sempre stati, no? Sono qua anche vicini al Trentino, circa, d'accordo. Ma queste cose vengono esacerbate dal fatto che lo Stato è sempre più incapace di soddisfare i bisogni dei cittadini. E come dicevo prima, i bisogni dei cittadini aumentano proprio per questa crisi, no? Allora, come sarà un'Europa federale? Non lo so, cioè, si può pensare in tanti modi, non lo so. Però appunto mi interessava mettere il dito su questo problema. Perché alle volte, se uno si mette a leggere i giornali o a sentire quel che succede, si viene preso come in un meccanismo, no? C'è la promessa di Renzi, ecco, adesso cambierà qualcosa, non lo so. Adesso Renzi vuol fare quell'altro, questo partito ha detto questa. Cioè, e poi si va incontro a una serie di disillusioni continue, no? Perché? Questo veramente distrugge tutto il tessuto, il collante dello stare insieme. Ecco, mi interessava che, ecco, dire due parole su queste dinamiche, no? Su cosa sta succedendo, ecco, da questo punto di vista, e su come poi si debba uscire, cioè, veramente non ho soluzioni, insomma, ma guardate, non c'era nessuno, perché perché non c'è nessuno più bravo di me, c'è tanta gente più brava di me, però la soluzione non c'era nessuno, quando dicono di avercela stanno raccontando balle, francamente. Quindi insomma, questo. Tutto sommato non possiamo avere il modello del potere ascendente, quello ormai, ragazzi, dimentichiamocelo, che tanto almeno un modello schumpeteriano minimamente virtuoso, ecco, io penso che dovremmo almeno mirare a quello.
Però scusa, in Sud America, no? Dove determinate esperienze sono già state fatte, l'esperienza neoliberista è stata provata in tutti i suoi aspetti in tempi già abbastanza lontani, no? E lì con il conflitto sociale hanno capito, comunque sono arrivati a concludere che probabilmente avevano bisogno di una rappresentanza diversa. In tanti paesi ce l'hanno fatta comunque a far governare dei soggetti impensabili 20 anni prima. Possiamo imparare qualcosa dalla loro lezione?
Lo so, sì, per carità, non, a me pare però che il discorso, il dibattito politico e la reattività dell'elettorato europeo sia ad un livello
diverso,
bassissimo,
ma anche diverso culturalmente forse.
Guarda, non conosco
rispetto magari al Sud America, secondo me gli elementi più diversi sono anche culturali,
secondo me,
il modo di vedere le comunità anche, credo, in cui in Europa probabilmente abbiamo una diversità di vedere il senso di comunità rispetto a certe esperienze del Sud America, insomma, per quanto siano effettivamente le più avanzate rispetto alla partecipazione diretta. È un purtroppo, è alla fine questo discorso.
Volevo dire una cosa e capire meglio una cosa, perché a me sembra questo che sia una novità che c'è ora, che questi aspetti che hai descritto del funzionamento del sistema economico globalizzato, la cosa è che mi sembra che si stia radicalizzando, nel senso anche che viene formalizzato e viene, diventa, assume forza istituzionale. Cioè quelle regole del commercio internazionale con questo trattato diventano dei macigni a livello proprio di meccanismi istituzionali. In questo trattato fra gli Stati Uniti e l'Europa si prevede che si introducano dei sistemi di arbitrato per la tale multinazionale che contesta, mettiamo, una legge che tutela la qualità delle acque nei fiumi italiani. Se c'è questa legge viene messa in discussione non di fronte a un tribunale italiano che eventualmente giudica se ha ragione la multinazionale o ragione lo Stato, ma si fa un elemento terzo che, come dire, è scontato che sia dalla parte della forza economica e non dello Stato. Quindi queste sono le cose che vengono introdotte in questi anni. Nella nostra Costituzione abbiamo messo il pareggio di bilancio, cioè una teoria economica è diventata una Costituzione. La legge di bilancio che fa il governo italiano e tutti gli altri governi europei, prima di essere approvata, deve essere vagliata dalla Commissione europea. Quindi sono tutte cose che fino a 5 anni fa non c'erano, che sono dei macigni anche per fare un percorso istituzionale di cambiamento. Quello che io mi domando, ma siamo sicuri che sia la strada, quella della, che sia ancora praticabile la strada, la strada elettorale? Come si fa a intervenire su
questo? Cosa intendi per stare
elettorale? Il voto.
Cioè, il percorso di rappresentanza classico di rappresentanza, come elemento di cambiamento.
No, io non ci ho mai creduto tantissimo, ora veramente mi sono disarmato.
Sono assolutamente sicuro che non è praticabile.
Per cui forse anche se abbiamo questa strategia, questo obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, però prima di poter pensare di costruirlo bisogna eliminare dal terreno tutti questi impedimenti, perché questi trattati, queste normative... E mi domando se sia uno strumento utile, non solo perché un eventuale Parlamento che volesse fare certe cose non le potrebbe fare, tipo il trattato sul libero commercio è fuori dalla competenza del Parlamento a quel punto, una volta che ci sarà. Ma non solo questo, ma ho l'impressione che questi meccanismi che tu hai descritto abbiano anche un altro effetto collaterale, cioè che nemmeno più i cittadini ci credono a questo strumento. Nessuno, cioè la partecipazione elettorale è sempre più bassa, ma ci sono anche dei forti motivi perché sia così. Per cui, nell'ottica del militante, forse la strada da fare non mi sembra che vada in quella direzione, no?
Sì,
per cui è un percorso più largo,
anche
più indiretto,
di indagare
forse più di base, più di, esatto,
quali sono le pratiche, cioè al di là della militanza in senso stretto, cioè io la domanda che mi pongo non è tanto come militante in questo caso qua, ma da cittadino e semplicemente ragionando su questo tipo di indagine, cioè la domanda è aperta, ma cioè, le criticità anche secondo me sono queste.
Sì, appunto, sì, sono sempre più, è un meccanismo che si è accelerato tantissimo. Il cittadino si sente impotente, forse se ricostruire qualcosa vuol dire ricostruirlo veramente dalle fondamenta, allora forse la dimensione locale ha più senso, fermo restando che bisogna trovare il modo, come tu hai detto, di fermare questi percorsi, no? Questi
processi. La dimensione locale però in balia della dimensione.
No, ma infatti cioè, la dimensione locale come...
Cioè deve essere sia locale che europea,
cioè,
perché...
L'ottica deve essere quella che dici tu, però il lavoro qua va fatto sulle comunità, cioè va costruito proprio perché a me il pensiero di un'architettura istituzionale che venga dagli stessi istituzioni che hanno questo tipo di definizione, personalmente la vedo difficile, perché veramente la critica dentro questo sistema qua è...
Però è vero che c'è il rischio che diceva lui di vedere l'albero e non la foresta, no? Per cui ricostruire localmente, però probabilmente comporta di aver presente quali sono i meccanismi che intanto sono in corso, tipo questo trattato ancora non è stato firmato, no?
Un elemento in questi anni che vedo dall'interno dei movimenti sociali è sicuramente questa prospettiva europea che molti hanno assunto. In Italia si sta facendo un percorso a due passi alla volta verso questa prospettiva qua, e in Europa ci sono segnali interessanti rispetto ai movimenti che questa dinamica l'hanno assunta, cioè di non guardare esclusivamente la piccolezza dello Stato-Nazione o addirittura delle battaglie territoriali, ma sempre inserite in un contesto più ampio. Vi testimonio il fatto che su questo piano qua il ragionamento dei movimenti italiani negli ultimi due anni si sta spostando su questa prospettiva come unica prospettiva possibile. Poi c'è un problema all'ordine del giorno, perché poi vive i territori, che è di partecipazione anche nei territori, e rispetto al discorso che ti dicevo prima, cioè una separazione che esiste anche nella gestione dei piccoli territori e che risponde alle stesse dinamiche, perché effettivamente gli stessi comuni negli ultimi 4-5 anni hanno perso il senso della famosa leggenda dell'istituzione più vicina ai cittadini. Cazzate, perché il governo dei territori è in mano a altre dinamiche che non sono assolutamente quelle.
Fare il sindaco di questi tempi?
Il mio piccolo comune, per quanto è un capoluogo di provincia, risponde a dinamiche che sono diverse da quelle elettorali, appunto, che basta. Cioè,
che movimenti antagonisti, rivoluzionari, riformatori, eccetera, devono essere europei? Tra l'altro è ovvio per il fatto che i problemi sono comuni, quindi su questo non credo che ci sia nemmeno da discutere, insomma, no? Perché non lo so, se si guarda, non è che in Germania per esempio le cose vadano diversamente che in Italia, c'è un po' meno pezzi al culo, insomma, rispetto
a noi. Dal punto di vista di un precario, la vita di merda è la stessa, per dirla sempre a stampatello.
Mini job sono 400
euro. Sono più avanti di noi,
dal punto di vista la città,
della precarizzazione,
del lavoro ambientale pazzesca per costruire una nuova stazione.
Il sud della Spagna è molto più sud del nostro sud, cioè diciamo queste cose.
Per cui i problemi sono almeno europei, e quindi non ha nemmeno senso più ragionare semplicemente a livello, non dico locale, ma neanche italiano. Sì, anche questo bisognerebbe...
Scopriamo l'internazionalismo?
Sì, ragazzi.
Siamo qui a dire, dobbiamo rispolverare all'internazionale socialista.
Io mi ricordo come finisce il manifesto del Partito Comunista, lo sapete, non ve lo dico, insomma, no?
Lo è.
Adesso i proletari forse non sono più, ma gli interessi dovrebbero essere condivisi, insomma, dovrebbero essere... Anche per questo lo ha formato in un sistema politico che tenga insieme tutti gli stati europei. È possibile esprimere un interesse che sia di tutti. Invece adesso no. Tra l'altro adesso prevale la logica, prevale l'appartenenza nell'Europa che c'è adesso, prevale l'appartenenza al paese che non al partito.
Commissario,
sei rappresentante,
è una roba
ridicola, antistorica.
Ma c'è anche il problema che ci sono molti paesi che non accetterebbero mai neanche un minimo avanzamento verso un ragionamento di tipo federalista. Tutti i paesi dell'est sono iper nazionalisti, autocentrati, hanno messo sempre i bastoni tra le ruote qualunque tentativo negli ultimi 10 anni.
L'Olanda e la Francia hanno bocciato il referendum qualche anno fa.
Sì. Ma la Polonia, per esempio, fin dall'inizio ha tirato indietro in tutto da quel punto di vista.
Infatti, cioè, io vorrei essere chiaro, questa qua dell'Europa è una battaglia che si sta perdendo.
Vorrei essere chiaro, non è un tema. Cioè, chi è che parla più di di federalismo di Europa,
anche perché non c'è un interesse, cioè quella è la cosa drammatica,
va bene così.
Va benissimo così,
così
in, questo, in questo momento il governo della crisi fatto perfetto, così è perfetto,
questi interessi contrapposti.
Perché noi siamo a parlarne in un prato, ma voglio dire, cioè basta un vertice a Boston tra Marchionne e Renzi per cambiare le condizioni a Melfi.
Cioè, se questo è un modo per rompere, mettere almeno il granello di sabbia nell'ingranaggio, riparlare, far ripensare la gente su un ideale, un sogno, una prospettiva istituzionale diversa, che può essere appunto il federalismo europeo, perché non lo fa nessuno, almeno per mettere un granello di sabbia? Cioè, non ha, nessuno batte il chiodo su questo. Perché?
Infatti è compito...
Perché nei momenti di chiusura, di crisi economica, politica, eccetera, quello che fanno i gruppi umani è quello di chiudersi. No, sempre. Si chiudono, non si aprono. Faccio un bel recinto intorno al mio orticello e dici tu non entri, che è il modo migliore per far precipitare le cose, chiaramente, no? Per questo che l'Europa è così, così mal messa come ideale. Ed è per questo che invece era quasi un luogo comune in tutti i partiti italiani e non italiani dopo la seconda guerra mondiale, cioè, era l'orizzonte, era l'orizzonte.
Per noi poi una cosa culturale che noi dobbiamo fare è assumere la prospettiva europea come la prima prospettiva anche dei movimenti, ma di tutti quelli che costruiscono partecipazione, cioè gran parte del sinistra italiana su questo tema hanno un orecchio veramente sordo, e questo è uno dei grossi problemi, di trovare forme comuni anche di mutualismo comunitario che possano rispondere di questa cosa qua. Sì, cioè,
sì. Adesso la sinistra con Renzi, la sinistra italiana, si è perfettamente adattata alla crisi che cercavo di descrivervi prima. Cioè è un animale perfettamente adattato all'ambiente, non ha più bisogno di avere dell'Europa o di avere uno sguardo. Questo populismo di basso livello, Bersani, quanto si può essere simpatico o non simpatico, può essere, magari ha fatto delle porcherie, non so, sì. Però era fuori da questo modello di politico, non era quella roba lì, era un gestore dell'esistente, ecco, però era fuori. Invece con Renzi, la sinistra si è adattata all'ambiente.
Questa è la musica degli Emerald Park con il brano For Tomorrow, canzone tratta dal Free Music Archive, opere rilasciate con licenze libere del tipo Creative Commons, così come il brano precedente che abbiamo ascoltato, quello degli Imperial Blend, che si intitola invece Democracy. Democrazia, che è il titolo di questa talk, o per meglio dire Dove va la democrazia, che era il titolo di questa discussione che abbiamo svolto durante una passeggiata sulle Vette Feltrine una decina di giorni fa e che questa settimana avevo riproposto qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti. Come avrete sentito nel corso della discussione, si è fatto cenno al TTIP, che è il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, vale a dire un accordo commerciale che è in corso di negoziato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti e che ha l'obiettivo, parole dell'Unione Europea stessa, di rimuovere le barriere commerciali in una vasta gamma di settori economici per facilitare l'acquisto e la vendita di beni e servizi tra Europa e Stati Uniti. Ora, questo partenariato sostanzialmente sarà una deregolamentazione, le trattative sono ancora in corso, l'attenzione pubblica è molto bassa, non parliamone poi se guardiamo al mondo politico nazionale, a quanti se ne stanno occupando o comunque stanno cercando di informare i cittadini su questa questione, che invece avrà ricadute rilevanti se non sarà corretto l'approccio, se non sarà corretta l'impostazione, cosa peraltro difficile perché nell'impostazione sta già il risultato, sta già l'obiettivo, che è appunto la deregolamentazione, che tradotta in soldoni potrà significare che la legislazione sul lavoro, le tutele per i lavoratori potrà essere ridotta, si vuole che venga attenuata e così quella che riguarda la protezione dell'ambiente rispetto alle attività industriali, perché naturalmente bisogna adeguarsi al ribasso in questo accordo fra Stati Uniti e Unione Europea. E già inizia un po' a aumentare l'attenzione critica da parte di varie realtà sociali, movimenti, associazioni e anche i centri a tutela dei consumatori, come nel caso del CTCU di Bolzano, per esempio, che ha già diramato una nota critica che mette in guardia sui rischi che potrebbero essere insiti in questo accordo. Un accordo che potrebbe costituire, infatti, secondo il CTCU di Bolzano, un'opportunità per l'economia e per i consumatori nel caso in cui conducesse a un mercato più sicuro e equo per i cittadini europei e americani e favorisse un modello economico rispettoso dell'uso delle risorse naturali del pianeta. Si teme però, sottolinea il Centro Tutela Consumatori Utenti, che l'interesse esclusivo riguardo alla crescita economica finisca invece per avere la prevalenza sulle richieste dei consumatori e su quelle volte alla sostenibilità delle risorse ambientali e del pianeta in generale. Questo perché sia l'Unione Europea sia gli Stati Uniti si trovano sempre più in concorrenza con paesi emergenti, fra i quali la Cina, l'India e il Brasile. Per i consumatori, sottolinea il CTCU in questa nota, la posta in gioco è davvero alta: alimenti geneticamente modificati, trasferimento di dati personali, standard di sicurezza per le autovetture, prodotti finanziari oppure criteri di sostenibilità negli appalti pubblici. Questi sono solo alcuni dei settori che potrebbero essere toccati dalle novità del negoziato in corso. Ecco dunque che per inquadrare meglio questo tema vi propongo la registrazione dell'intervento di Monica Di Sisto di Fair Trade all'Oltreconomia Festival.
Innanzitutto grazie, un ringraziamento non formale, perché l'idea di avere un oltre l'economia già interessante dal punto di vista culturale e ce la teniamo stretta. TTIP, cioè Trattato Transatlantico di Liberalizzazione del Commercio e degli Investimenti, in realtà si occupa di tutto tranne che di commercio, perché in realtà tra noi e gli Stati Uniti i livelli doganali, a parte alcune cose dell'agricoltura e altri pezzetti di meccanica, sono già stati fatti. I giochi delle liberalizzazioni, come raccontava Marco, sono stati già fatti con l'ingresso dell'Italia insieme all'Europa e nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi parliamo degli anni Ottanta, e quindi parliamo del sogno dell'Italia di diventare uno dei grandi esportatori globali. Qual è la verità dell'Italia in questo sistema? E quindi quello che in teoria potrebbe guadagnare l'Italia ad avere un ulteriore mercato unico, oltre a quello con gli altri paesi europei, addirittura con gli Stati Uniti, con il livello federale degli Stati Uniti, poco e niente, anzi, perché chi esporta davvero i due terzi delle ricchezze italiane sono 10 grandi imprese, tra produzione reale pochino, agroalimentare pochino, servizi, finanza e energia, come immaginate, il grosso. Quindi è più facile, piuttosto che passare dai livelli democratici nazionali e dai livelli democratici europei e quindi stare alle leggi, mettersi direttamente d'accordo sui temi economici e quindi passare dal commercio per superare la democrazia. È questo il grande oggetto del trattato di liberalizzazione degli scambi, dei cosiddetti scambi tra noi e gli Stati Uniti. Perché? Perché quello che una settimana fa in realtà è stato il tema su cui Europa e Stati Uniti si sono confrontati sono la liberalizzazione degli standard, per esempio, di produzione. Sapete, dal marchio CE al divieto di importazione nel nostro mercato, nel mercato europeo, degli OGM, della carne agli ormoni, del pollo lavato al cloro, tutti gli standard che noi abbiamo, per esempio, sulla sicurezza del cibo, sui controlli sul territorio, sui controlli sull'ambiente, la sicurezza sul lavoro, i contratti di lavoro, tutte queste sono considerate, agli occhi, diciamo, delle imprese, barriere non tariffarie. Il nostro luminoso commissario al commercio Tajani lo scorso anno aveva compilato una lista dove c'erano ben 20 problemi, aree problematiche che individuava per la competitività delle nostre piccole e medie imprese, perché naturalmente si nascondono sempre dietro a quelle, anche se i 2/3 degli affari delle nostre esportazioni li fanno 10 imprese, lo dice l'ICE, non un pericoloso rivoluzionario, l'Istituto del Commercio con l'Estero. Che cosa dicono? Loro dicono, beh, in realtà noi abbiamo dei grossi problemi. Uno pensa, dice, beh, abbiamo dei problemi con la burocrazia, con le dogane, con i dazi, come funzionano i trasporti. No, noi abbiamo dei problemi appunto con i contratti di lavoro, perché il nostro costo del lavoro è troppo alto e quindi quella è un'area problematica. Noi abbiamo dei problemi con la sicurezza ambientale, perché abbiamo troppe leggi sulla sicurezza ambientale, quella è un'altra area problematica. E giù andando, io cercavo dei temi economici, ma in realtà trovavo solo dei temi sociali in questo elenco. Che cosa significa approvare un trattato di questo tipo? Cioè, significa che nei fatti noi avremmo innanzitutto un organismo transatlantico dove dei tecnici lavoreranno entro i prossimi 10 anni a omologare e ad armonizzare i nostri standard. Quindi il nostro sistema appunto di produzione, di controlli, di gestione, di amministrazione, appunto gli stessi contratti di lavoro, la definizione stessa delle mansioni sul lavoro verranno affidate a dei tecnici che in 10 anni si gestiranno come parificare i nostri livelli e i livelli degli Stati Uniti. Io sono stata a uno di questi dialoghi nell'Unione Europea, la industria pesante del centro Europa era preoccupata perché i costi del lavoro degli Stati Uniti sono molto più bassi di quelli europei del centro Europa, parliamo di Cecoslovacchia e Polonia, e quindi dicevano il rischio di una liberalizzazione di questo tipo a noi creerebbe, oltre a un grandissimo impatto sociale, il rischio di potentissime delocalizzazioni oltreoceano. Quindi l'obiettivo adesso non è più la Cina ma sono gli Stati Uniti, chiaramente, perché hanno dei livelli reddituali molto più bassi e un'affidabilità, diciamo, politica, tra virgolette, molto più alta, oltre a una sinergia, diciamo, commerciale e produttiva già avanzata, già integrata. Qual è l'altro grosso tema? L'altro grosso tema è che gli investitori, cioè chi investirà dei soldi da noi, potrà contare su un meccanismo di arbitrato in cui i suoi interessi verranno protetti nel presente, nel passato e nel futuro, sapete da chi? Da noi, essenzialmente. Ammettiamo che l'Ilva non fosse un'azienda essenzialmente nazionale, ma fosse un'impresa straniera. Ammettiamo che noi decidiamo di non volere più morire, vorremmo morire di morte naturale, non di morte sul lavoro, e che quindi per legge si decidesse di fissare degli standard, come in questo caso è successo, cioè di fare una decretazione specifica che ragionasse su alcuni meccanismi di sicurezza importanti che abbiamo scoperto essere importanti successivamente con questa cosa, che li volessimo introdurre di qui in avanti su tutte le produzioni analoghe. Beh, l'Ilva e tutti gli altri che si occupassero dello stesso tema potrebbero farci causa, ma non come già succede adesso nei tribunali ordinari, no? Quindi dovrebbe averci a che fare con le leggi ordinarie, ma con un meccanismo, in questo caso arbitrale, che discuterebbe e deciderebbe soltanto in ragione del dettato del trattato. Che significa? Significa che soltanto gli interessi degli investitori e quanto noi gli abbiamo promesso in termini economici avrebbero un loro potere di valutazione. Cioè, se noi abbiamo una legge ambientale restrittiva che li danneggia, noi li dovremmo comunque compensare. Almeno dovremmo cacciare dei soldi di tasca per compensarli del fatto che vorremmo, preferiremmo vivere, insomma, nel frattempo. E questo, per esempio, sarebbe deleterio in un caso... adesso c'è, insomma, in piedi già un fortissimo arbitrato, una causa pesantissima che la Vattenfall, una multinazionale del nord Europa, sta facendo contro la Germania, perché la Germania ha deciso di uscire dal nucleare e gli ha chiuso 3 centrali che peraltro erano già chiuse, gestite dalla Vattenfall, che erano già chiuse perché erano pericolose, considerate pericolose di vecchia generazione, eccetera. Beh, questo meccanismo farebbe sì che non solo, appunto, questo tipo di legislazioni dovrebbe, questo tipo di cause dovrebbe vedersela con le legislazioni energetiche, ma addirittura potrebbe scavalcare anche quelle e passare soltanto, essere decisa soltanto in base al dettato del trattato. E che quindi, se noi ci eravamo già accordati che gli statunitensi e comunque i loro gruppi potevano investire a casa nostra su alcuni temi, noi avremmo dovuto necessariamente compensare l'investimento bancato passato, presente e futuro. È ridicolo, cioè nessuno di noi, se perde, per esempio, perde un investimento, viene compensato per il passato, addirittura per il futuro, e loro invece verrebbero compensati per il futuro. Questo è un grosso problema democratico, innanzitutto perché questo trattato viene discusso in segreto. Il trattato di Lisbona, cioè quella non costituzione che ci siamo dati, ci ha visto sottrarre come stati membri la competenza sul commercio. La competenza sul commercio ormai ce l'ha solo la Commissione, e commentavamo prima, tutto sommato ha fatto comodo a tutti, perché chiaramente avere a che fare in un tempo di crisi con delle scelte difficili come quelle commerciali, meglio farle fare a un tecnico piuttosto che vedersele in casa, meglio farle fare a un tecnico in Europa che ragiona con i lobbisti piuttosto che a un primo ministro che deve ragionare necessariamente con i partiti, sia quelli di maggioranza ma anche di quelli dell'opposizione. E oltretutto tutto questo va, come dire, a chiudere una tenaglia, e quindi va a costruire un mercato che diventerebbe geopoliticamente il più grande mercato globale, il più grande mercato libero, liberalizzato globale, che quindi farebbe legge per tutti gli altri. Se la Cina una cosa ha detto a livello globale, se la Cina in questo momento sta determinando un pezzo, diciamo, della tenuta dell'economia reale contro la deriva finanziaria, è perché ha deciso di proteggere il suo mercato interno. Cioè ha deciso che il mercato interno cinese lo determina il governo cinese. Nessuno entra e nessuno esce, anche se la Cina ha aderito all'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi in teoria dovrebbe essere votata la più ampia apertura e liberalizzazione, niente entra e niente esce se non lo decide il governo e il Parlamento, cioè il meccanismo. Comunque sia, comunque lo vogliamo giudicare. Questa cosa da noi non sarebbe più possibile. Questo governo verrebbe, e questo è, diciamo, il cuore della nostra economia, verrebbe affidato a un mercato che decide in base a delle regole esclusivamente di mercato, saltando del tutto il controllo democratico e il controllo politico. Che cosa chiedono i movimenti? Di tutte e due le sponde dell'Atlantico. Innanzitutto ci chiedono ai loro governi di fermare questa cosa. È possibile? Il Consiglio d'Europa, se vota 2/3 in maggioranza qualificata la revoca del mandato, può mandare a casa il TTIP come tutti quanti gli altri trattati di materia commerciale. Quindi noi possiamo in teoria chiedere al nostro governo, come ha chiesto Marine Le Pen al presidente pochi giorni fa, vota contro. Che cosa stiamo cercando di fare? Cerchiamo di non farci mettere nell'angolo, perché che cosa stanno dicendo adesso in Europa? Opporsi al TTIP è fascista. Perché naturalmente le logiche, le meravigliose sorti progressive volano sulle ali del commercio e delle cassette. Peccato che però, se si va a quantificare, neanche il commercio verrebbe aumentato, i flussi commerciali non aumenterebbero con l'abbattimento di queste, diciamo, di questi ultimi barlumi, di questi ultimi punti di dogane commerciali, perché già tutto quello che bisognava liberalizzare lo abbiamo già fatto. L'unica cosa che si farebbe, si slegherebbero le mani ai poteri forti. Dall'altra parte, no, si ragiona di classe dominante, classe emergente. Beh, insomma, questa è, diciamo, è più che altro ormai una classe che si è chiusa dentro. E questa è in realtà una piccola oligarchia che sta cercando con questi ultimi tentativi legislativi, quindi di imporre attraverso una via economica dei meccanismi normativi che addirittura la blinderebbe in una sorta di cittadella assolutamente impermeabile, perché appunto i parlamenti nazionali non avrebbero alcun titolo poi più a decidere nulla, quindi noi cittadini non potremmo più determinare nulla. Quindi forse sarebbe il caso, innanzitutto, se le classi dirigenti volessero veramente confrontarsi con qualcuno, che magari smettessero di parlare tra sé e cominciassero quantomeno a parlare con i loro sottoposti, invitando qualche rappresentanza sindacale, cioè non soltanto, diciamo, i padroni. Seconda cosa, che se questa classe dirigente vuole essere messa in discussione, noi dobbiamo essere capaci di disarticolare i tentativi come questo, capendone la tecnicalità, entrando nei dettagli, non massimalisticamente, ma cercando appunto di capirci qualcosa e cercando di dire qualcosa di senso compiuto, perché appunto bisognerebbe parlare non soltanto ai politici, bisognerebbe parlare anche alle imprese, perché le imprese italiane stanno per beccare le ennesime mazzate, soprattutto le piccole e medie. E terzo punto, bisognerebbe parlare alla finanza, perché anche in questo caso noi abbiamo le banche meno capitalizzate d'Europa in questo momento. Rispetto agli Stati Uniti, che si sono dati delle regole, noi stiamo chiedendo, quelle poche regole che si sono date, di rinunciarle, di sacrificarle sull'ennesimo altare delle liberalizzazioni. Non oso pensare che cosa significa questo. Wall Street sta resistendo, immaginate che significa, cioè, se il nemico dice ma insomma ci penserei, pensate che significa veramente questa possibilità per noi, cioè per un'economia fragile e veramente esposta come la nostra. Quindi andiamo a tutti i tavoli possibili, con gli enti locali, con i sindacati, con le piccole imprese, andiamo a cercare di dire che tentativi di sottrazione democratica in un momento di austerity come questi non sono possibili, non sono accettabili, vanno rimandati al mittente. Non ci facciamo chiudere dentro la trappola, questa è una idea di idee, protezionismo di destra, liberismo, insomma è una cosa figa, invece ce la dovremmo riprendere, cioè, no, proteggere non è non svendere e proteggere non è un'eresia economica, proteggere è un proteggere e sostenere, anzi dovrebbe essere uno dei pezzi della buona economia. Noi questa sera, oggi pomeriggio alle 5 con l'associazione di Trentino Arcobaleno, glielo andiamo a dire insieme a Francuccio Gesualdi, gli andiamo a fare un po' un discorso su un'altra finanza possibile. Se ci siete, venite, ci fa piacere, soprattutto per dirgli di venire qui, questo sarà anche l'altra cosa, e magari forse tra le pieghe dei nostri seminari impareranno qualcosa che gli potrebbe servire anche per riuscire ad arrivare come imprese, soprattutto, e come banche italiane, almeno al prossimo quinquennio, non dico decennio perché secondo me è già abbastanza ambizioso. Grazie.
Era la voce di Monica Di Sisto di Fair Trade, registrata quest'estate all'Oltre Economia Festival, il festival alternativo dell'economia che si è svolto a Trento parallelamente al festival ufficiale dell'economia promosso dalla provincia di Trento. Questo era il Festival dei Movimenti e fra gli interventi appunto quello di Monica Di Sisto, che ha parlato della situazione riguardante queste trattative per il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti tra Unione Europea e Stati Uniti. Se volete ascoltare questo ed altri interventi li trovate facilmente digitando in un motore di ricerca Oltre Economia Festival, e poi c'è anche un sito che è StopTTIP e lo trovate digitando appunto StopTTIP in un motore di ricerca. Con questo è tutto per questa settimana da Voci dalle Dolomiti, grazie dell'ascolto da parte mia, Zenone Sovilla, buona serata con Radio Cooperativa.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
there.